Disinformatico.
Che c'è, Paolo, che ti spaventi sempre quando parte, entra così a muso duro la sigla?
Ma mi parte di soppiatto la sigla, mi arriva alle spalle, mi ghermisce, mi coglie e io...
Nonostante io, questi anni, quanti anni sono ormai?
Sì, siamo dal 2006 col Disinformatico.
Che
sì.
Bello però, vedi? Non ti ci abitui mai.
No, è sempre una sorpresa piacevole tra ritrovarti e ritrovare tutti quelli che ci seguono online attraverso il podcast. E allora abbiamo una puntata del Disinformatico in cui invitiamo le persone a hackerare le poste svizzere. No, non sono impazzito. È veramente
Paolo,
così.
Paolo, tu non diresti mai una cosa del genere.
Assolutamente,
però.
Non lo farei mai.
E invece perché?
Lo dicono le poste svizzere.
Ah.
Hackerateci, c'è un premio.
Va
se riuscite a trovare una falla di sicurezza e la segnalate responsabilmente, vi daremo un premio fino a 10.000 franchi. Mica male.
Ghiotto.
E poi c'è una domanda che sicuramente so che è una di quelle che rotea nella tua mente perennemente, cioè nei momenti di stanca tu ti chiedi, come tante persone e soprattutto come tanti informatici, perché i computer sono così stupidi?
Dillo, bravo, che soprattutto perché non si ricordano le password? I computer.
Per noi. Vogliamo chiedere questa cosa. Ma seriamente parlando, c'è una lezione di intelligenza artificiale che arriva da lontanissimo nel tempo, che spiega esattamente perché i computer sono così stupidi, fanno fatica a capirci quando noi diamo loro dei comandi, delle istruzioni o parliamo. E poi andremo a fare un'esplorazione di una vendetta molto particolare, perché mai stuzzicare un informatico, soprattutto quando c'è di mezzo un informatico che la sa lunga e ci tiene moltissimo alla privacy e alla riservatezza dei suoi utenti. E infine andremo a sentire una telefonata di un truffatore che ha cercato di gabbare la persona sbagliata.
Te.
Me.
Ah, che bello, ti è capitato di nuovo. Ma tu pensa che sfortuna per sti qua a provare con te. Vabbè.
Non so perché.
Noi rideremo.
Allora, sicché se un virus beccherai, due possibilità avrai. O io il bestia che termino il terminale a FIC, o ascoltare il Disinformatico. Scegliere bene, grazie.
E quindi da che cosa vogliamo iniziare?
Allora, cominciamo subito dalla proposta delle poste svizzere di hackerare il loro sito.
Sembra
strano, ma è quello che è successo sul sito delle poste svizzere. Se voi andate a cercare poste svizzere hacking, in particolare la parola bug bounty. Sì, no, non è una cosa che si mangia, no, non è uno snack.
Col cocco chiama... non è quello lì. No.
No. Il bug bounty è una cosa che si usa moltissimo in informatica, è la proposta da parte di un'azienda, di un ente, di dirti: tu vieni da me. Prova a entrare nei miei sistemi, se ci riesci mi dici come hai fatto, io correggo la falla e ti do una ricompensa.
Fanno nell'interesse loro e dei propri clienti,
esatto,
quindi
esatto.
D'accordo.
Quindi in questo caso Poste Svizzere non è la prima volta che lo fanno, ma stavolta c'è una particolarità, hanno aperto a tutti, mentre prima bisognava essere invitati, adesso chiunque può cimentarsi. Basta registrarsi ovviamente con nome e cognome e dire: guarda, sì, ci voglio provare. E questo è molto importante perché non solo si è visto che nel giro di pochi giorni sono state trovate diverse falle e sono state corrette già in passato, ma soprattutto si vede che vengono chiamate le anime migliori dell'informatica, cioè gli appassionati scoprono cose che magari un controllo di sicurezza tradizionale non troverebbe. E poi soprattutto, per quanto il budget sia piuttosto elevato, ci sono circa 250.000 franchi a disposizione per pagare i vari informatici che si cimenteranno e troveranno delle falle, la cosa interessante è che comunque costa meno rispetto a quello che costerebbe un servizio fatto da un'azienda professionale che si guarda il codice e cerca di trovare delle falle, per cui ci guadagniamo tutti alla fine. C'è anche un'altra particolarità importantissima per chi volesse partecipare al bug bounty. In generale ai bug bounty offerti dalle aziende svizzere. In Svizzera, come in tanti altri paesi, violare un sistema informatico è reato. Quindi non si può fare se non c'è un'esplicita autorizzazione da parte del violato in questo caso. Sul sito delle Poste Svizzere troverete anche le istruzioni per avere quello che si chiama un safe harbor legale, cioè avete una garanzia che nessuno intenterà un'azione legale perché avete tentato di entrare nel servizio. Leggete bene con molta attenzione le avvertenze, c'è anche già uno scoreboard, un tabellone di punteggi dove vari informatici hanno già cominciato a trovare delle falle, segnalarle correttamente e quindi farle sistemare, e stanno per questo cominciando a accumulare dei premi. Molto interessante, molto divertente, provateci, Bug Bounty, Poste Svizzere, queste sono le vostre chiavi di ricerca.
E poi con l'inglese abbiamo finito?
Sono Gabriele Veronelli, e tanto che sono qui in dogana insieme al Merex, a Sascultum, un disinformatico, e l'è fortissimo.
Poi...
E poi andiamo avanti perché io ho una domanda fondamentale, importantissima nella storia dell'informatica e dei rapporti uomo o persona-computer. Perché i computer sono stupidi? Ti sei mai chiesta questa cosa? So che è in cima alle tue priorità l'informatica.
Certo,
ma...
però vedi, pur essendo sicuramente al vertice delle grandi domande, questioni filosofiche e informatiche che mi pongo, ancora non ho trovato una risposta. Quindi tu sei qui per dirci... Hai un perché?
Sì, ho un perché, ed è anche un gioco che voglio proporti e proporre a chi ci segue, perché finalmente ho trovato una spiegazione decente di questa cosa, perché anche noi informatici non la capiamo bene molto spesso. Allora, si parla tantissimo di intelligenza artificiale, computer che riconoscono la voce, Siri, Alexa, ok Google, giocano a scacchi meglio degli esseri umani, identificano e evitano gli ostacoli nelle automobili sperimentali a guida autonoma, assistita, a tempi di reazione fulminei, irraggiungibili per una persona. Che bello l'intelligenza artificiale. Facile pensare a questo punto che siamo vicinissimi alla creazione di una vera intelligenza sintetica, di quelle generaliste, no? Quelle che vedi nei film di fantascienza, capaci magari di competere con un essere umano, magari anche batterlo in una conversazione. Ma andiamo indietro nel tempo, 1972.
Parecchio indietro.
Sì, c'è un informatico statunitense, si chiama Terry Winograd, che nel 1972, quindi quando l'informatica era poco più che pietre di selce, inventa un test. E questo test ha una particolarità, è semplicissimo e funziona ancora adesso. Lui poi, grazie a queste e altre scoperte sue, è diventato professore di informatica alla Stanford University, della serie con la targhetta "e scusate se è poco", considerato uno dei massimi esperti del settore. Lui dice, guarda, ti beffo qualunque computer, con una frase estremamente semplice. Prendi una frase tipo questa: il trofeo non ci stava nella valigia marrone perché era troppo grande. Chiarissima, no?
Sì.
Noi non facciamo assolutamente nessuna fatica a capirla. Struttura grammaticale semplice, parole comunissime, perfettamente comprensibile. Neanche ci accorgiamo che in realtà è una frase ambigua. Quale dei due oggetti era troppo grande? Il trofeo o la valigia?
Beh, se il trofeo non ci sta, è il trofeo che è troppo grande.
Esatto, ma tu come fai a saperlo? Perché sei un essere umano che ha esperienza del mondo, sa... non solo distinguere, riconoscere sostantivo, verbo e quelle cose che i computer sono bravi a fare, ma sa soprattutto che cos'è un trofeo, che cos'è una valigia, quali sono i normali rapporti di dimensione fra i trofei e le valigie.
Hai ragione, è
normalmente
vero.
Normalmente prendi un trofeo e lo metti nella valigia, lo sai.
Vero.
Perché hai vissuto con trofei e valigie. Un computer non ha queste cose. Per esempio il fatto che se l'oggetto A deve stare dentro l'oggetto B... non è un problema se l'oggetto B è più grande di quell'altro.
Vero? Tutto giusto.
Concetti semplicissimi come le cose piccole possono stare dentro le cose grandi. Noi non facciamo fatica. I computer non hanno tutte queste conoscenze. Non si può neanche usare, per esempio, quegli altri trucchi che usano molto spesso adesso i motori di ricerca oppure gli assistenti vocali. Prendono un pezzo di quello che hai detto, una parola chiave, e tirano a indovinare per dire: ma se mi chiedi quanto costa qualche cosa o che ore sono, sì, probabilmente vuoi sapere che ore sono. E quindi esiste questa tecnologia, questa tecnica, si chiamano schemi di Winograd, che sono composti da due frasi che sono differenti fra loro soltanto per una o due parole, ma in realtà contengono un'ambiguità che, a dipendenza delle parole che ci sono, danno due interpretazioni completamente diverse. Detto così sembra complicatissimo. Spiego. Esempio, questo è un altro esempio classico. I consiglieri comunali rifiutarono il permesso ai manifestanti perché temevano disordini. Versione numero 2. I consiglieri comunali rifiutarono il permesso ai manifestanti perché istigavano disordini. Sono due frasi che sono, come grammatica, come struttura, come termini, assolutamente identiche. Un computer non sa capire chi temesse o chi istigasse. Noi lo sappiamo perché sappiamo chi sono i consiglieri comunali.
Che possono istigare molto bene, anche questo lo sappiamo.
Sì, però solitamente, solitamente temono disordini. Non è che, sì ragazzi, andate a fare la manifestazione, ci piace un po' di caos. Non è, normalmente non è così. Di solito temono per l'ordine pubblico e invece in questo caso sono i manifestanti a istigare i disordini, perché normalmente i consiglieri comunali non istigano appunto a fare disordini e sabotaggi. Ok, ma uno dice, beh, ma che problemi, ma che frasi ambigue, basta parlare chiaramente e eviti l'ambiguità, i computer ti capiranno. Il problema è che non è così semplice. Addirittura un gruppo di ricercatori ha dimostrato che è facilissimo trovare esempi di questo genere nelle conversazioni correnti, nella letteratura. 150 esempi che adesso sono diventati il test spacca computer. Anche l'intelligenza artificiale più recente, i programmi di intelligenza artificiale applicati al linguaggio come GPT-2, che è uno dei più popolari, uno dei più quotati, si impallano di fronte a una frase del tipo: ho messo un libro pesante sul tavolo e si è rotto. Che cosa
si è rotto?
Che cosa si è rotto? Il libro è pesante, ma se è pesante ti suggerisce che si sia rotto il tavolo, non che certo. Il libro pesante si è rotto e il tavolo è rimasto intatto.
Ma che carino però, se vedi, vedi? Il computer così, è molto tenero.
Poverini, li stiamo mandando in palla in continuazione perché noi parliamo sempre così. E questo non è soltanto un problema astratto di linguaggio o di riconoscimento dei comandi che diamo con il parlato. Quando parliamo di intelligenza artificiale, oggi si parla moltissimo di automobili che hanno la guida assistita. Alcune di queste automobili hanno questi sistemi con telecamere che guardano, riconoscono gli oggetti e in base a quello che riconoscono cercano di comportarsi correttamente, rispettare le regole della strada e soprattutto evitare incidenti. Un'automobile che usa un sistema di riconoscimento basato solo sulle immagini si trova esattamente di fronte allo stesso problema di ambiguità. C'è una bellissima dimostrazione che è stata fatta per la sicurezza stradale dipingendo sul manto stradale la foto di una bambina china su una pallina rosa. C'è una palla rosa in mezzo alla strada, la bambina è in mezzo alla strada china. Ovviamente è un disegno. Noi non facciamo nessuna fatica a riconoscere che si tratta di un disegno proiettato sulla superficie, è distorto in modo da dare l'impressione che sia tridimensionale. Perché noi quando ci avviciniamo a un oggetto lo guardiamo in continuazione e poi man mano che ci avviciniamo ne riconosciamo meglio le forme. Il computer no, e quindi inchioda la macchina in mezzo alla strada dicendo: c'è una bambina, fermi! E invece la bambina non c'è. Quindi facile per noi esseri umani, difficile per le macchine. Quindi ovviamente qui non si tratta di rivendicare superiorità a esseri umani, noi perché siamo di carne e sangue. No, è solo una questione che per ora l'intelligenza artificiale non ha la conoscenza associata agli oggetti che deve elaborare. Semplicemente macina, sostantivi, termini e non riesce ad andare oltre. Morale della storia, l'intelligenza artificiale fallisce in modi profondamente inumani, dall'illusione della comprensione. E questo rende particolarmente difficile prevedere i suoi errori e correggerli, specialmente quando si è al volante. Ricordiamocene prima di affidarci a questi sistemi. Detto questo, prendo il mio trofeo, lo metto nella valigia e me ne vado.
Il disinformatico, ragazzi, l'unico programma che gira su tutti i computer.
No, dove te ne vai? Perché adesso dobbiamo acquistare un'altra... No, acquistare, affrontare un'altra questione.
Sì, adesso andiamo... Ti posso raccontare la vendetta di un informatico?
Tu devi raccontarmi la vendetta di un informatico.
Perché? Perché, allora, c'è una persona che... Già io col nome, io ho invidia profondissima, si chiama Moxie Marlin Spike. Cioè che sembra...
Bellissimo. Sei pronto a dominare il mondo con un nome del genere.
Lui è uno dei creatori e gestori di Signal insieme a un'altra persona che ha un cognome e nome molto più normali, Stuart Anderson.
Dai, che okay. Comunque...
Vabbè, sì, ok. Meglio Moxie, sì, sì. Allora, Moxie Marlene Spike se l'è presa parecchio, perché c'è un'azienda che si chiama Cellebrite, un'azienda israeliana che produce un programma di digital forensics, visto che oggi è una puntata con tante parole in inglese, sì. Che cosa la digital...
Ecco, sì. Grazie.
Mi fermo, aspetta, accosto, parcheggio, spiego. La digital forensics è una di quelle tecniche informatiche che si usano per fare perizie sugli oggetti digitali. Per esempio, le forze di polizia entrano nei telefonini degli indagati, dei sospettati o delle persone scomparse per acquisire informazioni.
Ok, ci sono. Okay,
questa è l'informatica forense. Ovviamente però ci sono alcune forze di polizia, soprattutto nei regimi autoritari, che usano questo software, questi prodotti dell'azienda Cellebrite per violare i diritti dei dissidenti, degli attivisti, quelli dei giornalisti o per perseguitare gruppi di persone che non piacciono al governo di turno. Quindi è una tecnologia molto controversa. Cellebrite si è vantata qualche tempo fa di aver aggiunto al proprio software la capacità di acquisire i dati da Signal.
Ma Signal mica era impenetrabile,
esatto,
eccetera?
Esatto, molta gente come te appunto si è spaventata. Dicevo, come allora sì, quelli di Cellebrite possono leggere tutto? E io che mi ero fidato di Signal, Signal è appunto una delle creature di Moxie, Marlene Spike. E ci sono tantissime persone che usano legittimamente Signal, lo uso anch'io per motivi giornalistici, e al posto di WhatsApp e Telegram che non danno altrettante garanzie di privacy. Beh, salta fuori una cosa simpatica. La vendetta di un informatico si consuma così. Moxie dice: ah, voi state dicendo che siete capaci di entrare nei telefonini che hanno Signal. Prima di tutto, chiariamo una cosa. Entrare in un telefonino dotato di Signal significa avere in mano il telefonino, quindi non è che possono entrare da remoto. Devono sequestrarti fisicamente il telefono. Dopodiché salta fuori che in sostanza, dal suo punto di vista, Cellebrite, l'applicazione di Cellebrite, non fa altro che leggere quello che c'è nel telefono, accede attraverso Signal ai dati e se li copia. Capaci tutti! E allora gli viene un'idea. Ma quando Cellebrite legge i dati, si fida di Signal?
Sì.
Ah, hai capito dove stiamo andando a parare? Allora, se Signal dovesse contenere qualche cosa che inganna Cellebrite, Cellebrite si fida ciecamente. Infatti lui non solo dice, vabbè, faccio lo scherzetto, ma ha dimostrato un modo per non solo ingannare il programma, ma addirittura sabotarlo e renderlo totalmente inservibile. Il che significa che oggi, se qualcuno installa Signal sul proprio telefonino e qualcuno poi decide di fare una perizia su quel telefono con Cellebrite, Cellebrite non solo smetterà di funzionare, ma tutte le perizie precedenti verranno invalidate.
Cioè, una cosa di genere solo uno col cognome o il nome Moxie ci può arrivare, eh?
Esatto,
perché non ci arriva un Rossi.
E lui lo fa questa cosa, poi dice, ma come sei cattivo, non è una vendetta un po' esagerata? No, lui dice, prima di tutto... Facendo l'analisi di Cellebrite è saltato fuori che ci sono delle vecchissime versioni di programmi di altri all'interno di Cellebrite, quindi ci sono delle vulnerabilità, è per questo che io posso paralizzare Cellebrite. E poi soprattutto ci sono dei problemi di diritto, forse Cellebrite non ha pagato tutte le licenze del caso e lui lo sta denunciando pubblicamente. Morale della storia, lui ovviamente non può attaccare l'azienda, per cui ha fatto un annuncio pubblico in cui dice... I file sono belli, sono delle cose importanti. Casualmente nella nuova versione di Signal ci sarà un file ogni tanto. Non fateci caso. È lì perché è bello avere dei file. Le scommesse sono aperte che quel file che adesso sarà su tutti i telefonini dotati di Signal sia capace di bloccare Cellebrite. E questa è la vendetta di un informatico.
Nella vita ho imparato che se ti scrivono una mail che hai vinto un milione alla lotteria, è una bufala.
Anche se ti scrivono che hai vinto un animale che fa le mozzarelle, è una bufala.
Tu pensa, ancora non riesco a rimuovere la soddisfazione che Moxie deve aver provato, cioè il danno e la beffa per gli altri,
sì.
È un'umiliazione, bravo, sì, Moxie.
Decisamente è bello vedere come, con eleganza, fra l'altro l'articolo è spassosissimo, in cui lui spiega, fra l'altro aggiunge cose del tipo Casualmente è caduto da un camion davanti a me un kit di Cellebrite e me lo sono studiato. Sì, gli informatici a volte hanno quel sottile umorismo e soprattutto in questo caso fanno anche un'operazione di difesa dei diritti di noi giornalisti, di chiunque certo. abbia qualche cosa da proteggere. Non si tratta solo di dire ma i criminali usano le cose segrete, no, tutti i cittadini hanno il diritto allo spazio privato, compreso quello del telefonino.
E chi avrebbe mai immaginato che un informatico potesse avere senso dell'umorismo?
È vero, hai notato.
Andiamo avanti, dai, che sì. poi io mi perdo e poi dobbiamo far pace. Poi,
ecco, esatto, no. Quindi andiamo avanti. Allora, visto che ci sono informatici bravi, ma ci sono anche informatici cattivi che fanno cattiverie, vorrei farti sentire una cosina che mi è capitata pochi giorni fa. Adesso, qui in Ticino, c'è una serie, una raffica di di telefonate che arrivano da sedicenti addetti alla sicurezza Microsoft, che ti dicono in inglese che il tuo computer ha dei problemi, sta seminando virus, eccetera.
Fammi indovinare, devi anche pagarli.
Sì, esatto.
Figurarsi, certo.
Allora, ovviamente, come abbiamo già detto in tante puntate del Disinformatico, è un bluff, non c'è da preoccuparsi, ma c'è sempre qualcuno che ci casca perché non ha sentito questa storia, per cui ripetiamola. Ma soprattutto la ripetiamo per due motivi fondamentali. Il primo è che i numeri in questo caso non sono, nonostante l'accento fortemente indiano delle persone che chiamano, non sono numeri indiani, sono numeri austriaci o tedeschi. La telefonata appunto è in inglese con forte accento e l'altra cosa interessante è che possiamo sapere esattamente quanto stanno guadagnando i truffatori da trappole come questa. Perché oltre a questa c'è anche una mail che sta circolando che dice che abbiamo il computer infetto, che bisogna pagare in Bitcoin. Beh, io ho fatto una cosa, sono andato a vedere cosa c'è nel portafogli del truffatore.
Ok, non ci direi come, ma ci dici
no,
cosa hai trovato?
È facilissimo, cioè basta andare su siti come blockchain.com, digitare il codice del portafogli, è pubblico, e puoi andare a vedere. Sai quanto ha guadagnato quello della mail che ti dice che hai scaricato siti sconci e adesso vuole 1000 franchi per non
quanto?
Dirlo a nessuno? Zero!
Niente. Basta,
no,
ormai
ma
è passata
guadagnato
quella.
Nulla.
Quella è finita.
È
perché hanno coperto tutti la videocamera, mica perché non si va più sui siti sconci, ma perché tu, come ci insegni, copri la videocamera. E quindi quando arrivano dicendoti ti abbiamo visto, sai che non è possibile.
No.
Bravo.
Ecco, mentre nel caso del truffatore telefonico le cose sono andate un po' diversamente. Quando mi ha telefonato io l'ho lasciato parlare, anche perché l'accento mi piace moltissimo, e poi a un certo punto l'ho detto, guarda, questa chiamata è registrata e io sono un giornalista.
E si è messo a piangere lui.
So che sei una truffatrice. E lei non l'ha presa molto bene, mi ha detto che sono un bricconcello.
Sicuramente te l'ha detta così.
E questo è il modo in cui ci si difende dagli attacchi informatici. Semplicemente si sa che sono bluff, basta buttar via la mail e basta riagganciare il telefono nel caso dell'assistenza Microsoft fasulla.
Ma ci fai sentire?
Proviamo, vediamo se riusciamo a far sentire questa telefonatina.
Yes, hello?
Yeah, hi, this is Rachel. I'm calling you from Windows Technical Department. And this call is about your computer, okay?
Yes.
You understand very little English?
Yes, I speak a little English, yes.
Sir, your computer license ID number is sending lots of errors and warning signal to our server, which is indicates some online bad people, some hackers are very actively connected to your computer from the other country. Okay?
Okay, so you're talking about very bad people who are doing naughty things to my computer?
They are inside your computer.
Okay, and would you like to get inside my computer as well?
No.
Because I know you're a scammer. I'm a journalist. And this call is being recorded.
Yes, you can. I don't want to inside your computer because you are a bad people. You are not a good people.
Okay, so what would you like from me?
I don't like you. You are stupid.
Okay, have a nice day. Goodbye.
Yeah, hello. Yeah, have a nice day, stupid.
non l'ha presa
bene.
Have a
nice day, stupida. Veramente, mi viene voglia di terminare le telefonate tutte così.
Così, è il tuo nuovo slogan.
Ma dai. Beh, questo fa sorridere, però sì. Pensiamo appunto a quante persone invece...
si
possono
spaventano
certo.
E possono cadere nella trappola. Fra l'altro, se avete ascoltato il sottofondo della telefonata, si sentono altre persone. Questo è un call center, non è una truffatrice solitaria. Questi sono gruppi organizzati che hanno centrali telefoniche attraverso le quali fanno questi inganni. Bene, è così, questa l'abbiamo liquidata. E con questo si conclude anche la puntata del disinformatico. Sì, dobbiamo è così.
Ma peccato, ma so che ti ritrovo
sicuramente
settimana prossima.
Stesso luogo, stesse coordinate. I podcast come sempre sono scaricabili presso www.rsi.ch/ildisinformatico. Li trovate con la parola chiave disinformatico anche su Spotify, iTunes, Google Podcast e anche come feed RSS. Non ci facciamo mancare nulla.
Siamo dappertutto.
E soprattutto, se avete dubbi, domande e curiosità, la mail è paolo.attivissimo@rsi.ch. Alla prossima!
Ciao Paolo!
Ciao Tiki!
Have a nice day, stupid!